One Live, Stefano, ci siamo. Uff, ce l'ho fatta per un attimo, pensavo di non riuscirmi a collegare, ho avuto problemi di connessione. Io poi ho tipo 7 connessioni diverse, allora inizio a passare da una all'altra, e no, ma questo non va. Insomma, alla fine ce l'ho fatta. È come la vita segreta delle piante, c'è la vita segreta delle connessioni internet. Un giorno vorrei che mi spiegassero perché è così difficile.
Come sei? Sono a Firenze. Che poi, voglio dire, sai che fra internet e le piante c'è una, sembra strano, ma c'è una somiglianza straordinaria. Se tu guardi la rete di internet, è una rete completamente decentrata, diffusa, che è del tutto simile all'organizzazione delle piante. È stata costruita per lo stesso motivo per cui è stata costruita internet, per resistere alla predazione. Cioè, certo. Sai, l'inizio di internet è un inizio militare, nasce come una rete militare perché giustamente gli americani si erano chiesti, ma se i russi ci sparano una bomba sullo Stato Maggiore, che è quello che governa tutto, come fanno tutte le altre basi a difendersi? Niente, abbiamo finito. Allora immaginano una struttura che invece che essere centralizzata, come era fino allora, è decentralizzata, diffusa, in modo che anche se ce n'è se una parte di questa struttura scompare, il resto continua a funzionare. E ti dico questo perché le piante sono fatte nella stessa maniera, cioè studiarono le organizzazioni vegetali per fare internet, perché in una pianta tu puoi rimuovere l'80% della pianta e la pianta continua a vivere. Che è
un cervello decentralizzato.
Sì, esattamente. È un'organizzazione diffusa, decentralizzata.
Stefano, sai che io ho una grande pressione per questa chiacchierata odierna, perché la mia dolce metà è garden designer e quindi io non posso fare la solita figura che faccio ogni giorno quando a casa mia, devi sapere Stefano, entrano piante in continuazione, piante e ogni volta, cose, semi, robe, e ogni volta che entrano piante la mia reazione è sempre, mamma mia, un'altra pianta, no? Mentre invece quando arriva una pianta, mia moglie, cioè è un momento di, la vedi proprio estatica. No, mamma mia, è arrivato.
Dovrebbe essere un grande momento di felicità anche per te. Cioè, anzi, sono sicuro che parte anche del tuo successo dipende dal fatto che tua moglie ti obbliga a vivere in un ambiente verde. Noi non ce ne accorgiamo, ma c'è una letteratura scientifica straordinariamente grande che dimostra come lavorare, per esempio, in presenza di piante sia molto più efficiente, cioè migliori la tua attenzione, diminuisce il tuo stress, alla fine è più produttivo. Che chissà per quale motivo i nostri luoghi di lavoro, le nostre scuole e i nostri ospedali, invece che essere pieni di piante come dovrebbero essere, la cosa costerebbe, fra l'altro, sarebbe una di quelle innovazioni che non costano nulla, ma che generano delle straordinarie possibilità, e invece tutto questo non accade. Abbiamo tutte scuole spoglie, uffici spogli, ospedali spogli, e non ci rendiamo conto di quella cosa che invece tua moglie ha perfettamente in testa, che ogni pianta in più che ti circonda è qualche cosa che serve al tuo benessere in maniera straordinaria.
Infatti, guarda Stefano, io che sono un ignorante su tutto e freddo su queste cose, no? E quindi, però, appena ho cominciato a vedere le reazioni dei nostri amici quando venivano a casa e appunto c'erano piante, cose verticali, orizzontali, diagonali, non lo so, piante dappertutto, però vedevo la reazione, ogni volta la reazione era: ah, no, aspetta, in ufficio da noi anch'io vorrei questo. Allora ho detto: guarda, dovresti fare un interior, un garden design specializzato in interni per creare. Peraltro, visto che ad esempio Amazon a Seattle ha fatto queste bolle con dentro tutte le piante, per anche per un'idea oltre che di benessere, di autosopravvivenza, non lo so, cioè, mi sembrava un ottimo business.
è un ottimo business. Guarda, pensa, io con dei miei ricercatori abbiamo messo su una startup, uno spin-off universitario, in cui produciamo alcune di queste cose di cui parli tu. Per esempio, una cosa che si chiama fabbrica dell'aria, che è una serra, sono veramente come delle serre di piccole dimensioni, grandi, in funzione dell'ambiente, che però non sono soltanto delle serre. Quindi sono belle a vedersi perché sono piene di piante. Ma tu immaginatele all'interno di un luogo di lavoro o anche di una casa, queste depurano completamente l'aria indoor. E allora guarda che questa cosa qui ha un'importanza straordinaria, perché pensa che la qualità media dell'aria che noi respiriamo negli interni, cioè nei nostri edifici, in cui passiamo l'80% del nostro tempo, è almeno 3 volte peggiore della corrispondente qualità dell'aria esterna. Cioè, tu ora,
pazzesco,
per forza di cose, come dire, l'aria che respiri viene da fuori, però a quell'aria ci hai aggiunto tutta una serie di cose che producono inquinamento, detersivi, solventi, inchiostri, stampanti, eccetera, eccetera, che rendono la qualità dell'aria veramente molto cattiva. E quindi dobbiamo pensare che quello che respiriamo quando siamo negli interni è spesso una qualità dell'aria pazzesca, e le piante ci possono aiutare moltissimo nel depurare.
Infatti, guarda, devo dire che da quando mia moglie ha avuto questa svolta anche, diciamo, professionale verso il garden design, ho cominciato a rivalutare completamente, no, questo mondo, anche perché inevitabilmente, se mi parla di qualcosa, per quanto io non capisca niente, comunque devo prestare un po' d'attenzione se voglio preservare il mio matrimonio. E quindi tutte le mie riflessioni sono molto cambiate. La più incredibile che ho fatto l'altro giorno sotto a un albero che abbiamo nel giardino è che ho sempre guardato quell'albero pensando, vabbè, albero di mele, che sfigato, no? Pensavo tra me e me. E poi mi sono reso conto che è molto più intelligente di me quell'albero, perché quando io creperò lui sarà ancora lì. Cioè ha trovato una soluzione di sopravvivenza che è molto più intelligente della mia, no? E quindi a volte c'è questa percezione totalmente diversa che uno ha. E quindi, insomma, ero molto curioso di questa chiacchierata, anche per uscirne bene con mia moglie a fare un figurone stasera.
Guarda, questa cosa che hai detto è perfettamente vera. Cioè, noi abbiamo un'idea delle piante come esseri che non sono in grado di far nulla, stanno lì fermi, non risolvono problemi, non sono per niente intelligenti. Allora, iniziamo con una cifra che probabilmente non conosce neanche tua moglie, potrei quindi davvero farti figo stasera. Ed è questa: pensa che se noi potessimo, per ipotesi, pesare tutti gli esseri viventi del pianeta, tutti gli animali, non gli uomini, ma gli animali, okay, insieme rappresenterebbero soltanto lo 0,3% in peso della vita, lo 0,3%. Le piante l'85,5%. Quindi, poi, se ti interessa che cosa manca, sono i funghi che rappresentano l'1,2%, e poi quello che manca, microorganismi. Ma le piante sono l'85,5% della vita. Ora, è una questione, vedi, noi guardiamo alla vita dal nostro punto di vista, pensando che noi siamo i padroni del mondo, quanto di meglio è apparso su questo pianeta, eccetera, eccetera. Ma se lo guardassimo da un punto di vista più oggettivo, per esempio dal punto di vista dei numeri, ecco, allora abbiamo un mercato che rappresenta, in cui noi rappresentiamo lo 0,3%, e un altro gruppo di specie rappresenta l'85,5%. Non c'è dubbio su quale sia il gruppo di specie che ha fatto la scelta giusta, no? Non c'è veramente nessun dubbio. Se poi invece lo vogliamo vedere, però c'è chi potrebbe dire: sì, d'accordo, loro sono di più,
però noi siamo più intelligenti.
Perché noi siamo meglio, noi siamo più intelligenti, abbiamo sto cervello che ci permette di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Noi scriviamo la Divina Commedia, dipingiamo la Cappella Sistina, chi è in grado di fare cose del genere? E in effetti non è in grado nessuno. Però attenzione, quando noi diciamo che siamo meglio di qualcun altro, meglio è una cosa che vuol dire che c'è un obiettivo e che c'è un modo per misurarne l'efficienza in cui lo raggiungi. Se in una gara di salto in alto, se tu salti 2 metri e io salto 1,5 metri, tu sei meglio di me, c'è poco da fare, l'obiettivo è saltare più in alto e tu salti di più. E quindi è facile, ma nella vita qual è l'obiettivo? In generale, ognuno ha obiettivi molto strani, molto particolari, ma il primo di tutti, quello da cui tutti quanti poi gli altri discendono, è per forza di cose la sopravvivenza della specie. Cioè, se la specie non sopravvive, che cosa vuoi che, tipo, se domani l'uomo scomparisse, a chi importerebbe mai nell'universo che abbiamo scritto la Divina Commedia o abbiamo dipinto la Cappella Sistina? Quindi la sopravvivenza della specie è fondamentale. Allora, ora che sappiamo questa cosa, dobbiamo chiederci: qual è la vita media di una specie? Cioè, come tipo in una gara di salto in alto, quanto saltano in media i saltatori? È una cosa che uno si chiede in una gara, no?
Giusto.
Allora, la vita media di una specie sul pianeta è di 5 milioni di anni. Dal momento in cui appare al momento in cui scompare, mediamente vive 5 milioni di anni. E io, guarda, parlo di tutte le specie, perché se parlassi di solo delle piante sarebbe una vita di specie molto più lunga, perché le specie vegetali sopravvivono anche centinaia di milioni di anni. Ora chiediamoci noi uomini, da quanto siamo qui? Siamo da 300.000 anni, Homo sapiens, a 300.000 anni, il che vuol dire che se fossimo nella media delle specie ci toccherebbe ancora vivere 4.700.000 anni come specie. Ora io ti chiedo e chiedo a tutti coloro che ci ascoltano: qualcuno di voi davvero crede che noi saremo qui fra 4.700.000 anni, quando probabilmente se io dicessi anche 100.000 anni, tutti direbbero: ma no, noi non ce la faremo a durare altri 100.000 anni. Ecco, perché? Perché no? Proprio perché noi, come dire, il nostro comportamento sul pianeta alla fine è un comportamento al momento così stupido, così devastante. Siamo l'unica specie che distrugge l'ambiente dal quale dipende la sua sopravvivenza, che fa sì che pensare appunto che noi possiamo vivere così a lungo come specie ci rimane impossibile. E invece dovrebbe essere così. Allora, guarda, prima di poter dire che noi siamo meglio, dovremo aspettare altri 4.700.000 anni. Se arriveremo a 5 milioni di anni, vorrà dire che siamo nella media delle altre specie. Se vivremo oltre 5 milioni di anni, vorrà dire che siamo meglio delle altre specie. Ma se scompariremo prima dei prossimi 4.700.000 anni, avremo dimostrato che il nostro grande cervello, di cui siamo così orgogliosi, non è un vantaggio evolutivo, ma è in realtà uno svantaggio. Eppure sembra straordinario, sembra un paradosso, ma è proprio così che funziona la vita.
Wow, questa è interessantissima. Sono molto contento di fare questa chiacchierata, perché diciamo, in questo speciale che stiamo facendo con LifeGage, cerchiamo di trovare ogni settimana appunto degli spunti di riflessione che aiutino a vedere il problema nel suo insieme, perché quando anche si parla di sostenibilità, o la parola che poi ognuno vuole usare, però insomma di rispetto all'ambiente, le persone, la possibilità di fare delle iniziative anche profit, ma nel rispetto di tutte queste condizioni, è sempre difficile, no, riuscire a parlarne in modo specifico, competente, eccetera. Insomma, quindi ero così molto curioso di questa chiacchierata. Tu con LifeGate sei in rapporto, avete fatto qualcosa?
Sì, diciamo, li conosco bene, ci collaboriamo, nel senso, spesso ci sono interviste, scambi di idee, relazioni varie. Io li stimo molto, loro sono una delle poche realtà serie da questo punto di vista. Tanti si occupano di queste cose, ma pochi, diciamo, se ne occupano con la serietà di LifeGate.
Concordo, peraltro, appunto, in occasione di 20 anni ho lanciato questa campagna. Vedete il link sotto. Se volete partecipare a questa campagna di crowdfunding, trovate lì il link. Ero curioso di quegli yes che hai dietro la testa, Stefano. Yes, the world.
Ma guarda, quello è un classico. Poi dipende da dove lo guardi. Vedi, a questa altezza, come lo guardiamo noi, è yes, ma se ti muovi un pochettino più alto o più basso, diventa no. Ed è ed è diciamo la classica risposta che io do. Qui io sono ora nel mio laboratorio. Io dirigo un laboratorio internazionale che ha sede, diciamo, la sede principale è a Firenze, però poi ha tante sedi sparse nel mondo, a Parigi, a Bonn, in Giappone, in Cina. E passo la mia giornata un po' come te anche, molto tempo lo passo qui su internet, a parlare con i miei ricercatori in giro per il mondo. E normalmente, diciamo, ogni volta che parliamo mi chiedono cose, cioè mi chiedono tipo, è possibile fare questo? Mi chiedono soldi, in realtà, no, per poter mandare avanti queste ricerche. Ognuno di loro ritiene che la sua ricerca sia la più importante di tutti. Purtroppo, se il mio laboratorio fosse iperricco, finanzierei tutti quanti i miei ricercatori. Purtroppo i soldi che abbiamo sono limitati e vengono, diciamo, dal pubblico in parte, e poi da vari progetti che abbiamo in giro per il mondo. E allora gli dico sempre, guarda, yes or no, guarda secondo da come lo guardi, vai su, vai giù, e vedrai che la risposta cambia molto.
Cambia.
È una stupidaggine così.
Stefano, mi colpisce sempre una cosa rispetto a questo tema dei finanziamenti per la ricerca in settori così fondamentali. Ne parlavo anche con David Sinclair, non so se lo conosci, è l'esperto di aging, che fa un sacco di ricerche interessanti. Diceva, guarda, in realtà, cioè, noi non è che abbiamo grandi fondi, non è che arrivino questi chissà quali investimenti. Poi ovviamente ci sono iniziative private, venture capitalist, eccetera, però io mi aspettavo che, capito, non so, i grandi billionaire, trillionaire del pianeta, che peraltro magari ci hanno anche 80-90 anni, due lire in più sul fatto di magari riuscire a ringiovanire un pelo li mettessero, invece, cioè, no. E quindi mi spiego, non mi spiego il perché, anche perché sul tema nei momenti in cui risolvi magari dei grandi problemi, cioè, tu hai risolto problemi planetari per la sopravvivenza della specie, è assolutamente rilevanti. Perché secondo te non viene fatto?
Beh, guarda, in generale c'è proprio un problema mondiale di comprensione dei vantaggi della ricerca scientifica. Allora, la ricerca scientifica è senza alcun dubbio, anche se non volessimo prendere, diciamo, gli aspetti etici, diciamo, sai, risolvere un problema che poi per cui miliardi o milioni di persone vivono meglio. Quindi, a parte, diciamo, lascia perdere
lasciamo perdere questi dettagli.
Dettagli, lasciamoli perdere. Noi sappiamo con certezza, ma lo sappiamo da decenni, che non esiste un singolo investimento sul pianeta Terra che renda di più in termini proprio economici sul medio periodo che investire in ricerca scientifica. Cioè, se tu investi uno in ricerca scientifica, in 5 anni ne hai indietro 40 o 50, cosa che non avviene con nessun tipo di investimento che ti possa venire in mente. Allora uno si chiederebbe come mai questo non viene preso in considerazione da parte dei governi. Non viene preso in considerazione perché qualunque investimento di questo tipo ha un ritorno lungo, cioè non ritorna sul governo che fa l'investimento. E quindi, siccome i politici hanno, diciamo, l'orizzonte che è quello della prossima elezione, non investono da questo punto di vista. I privati, e questo è il punto fondamentale, come giustamente ricordavi tu, vari billionaire, trillionaire, per i quali finanziare dei progetti di ricerca scientifica sarebbe fondamentale, finanziano alla fine pochissimo nei confronti di questa ricerca. Non so per quale motivo, probabilmente di nuovo per la lontananza del risultato rispetto al momento in cui inizia il finanziamento. Preferiscono magari spendere delle cifre altissime, elevatissime, per dei progetti pratici, per fare qualche cosa di immediatamente visibile, e non si rendono conto, perlomeno diciamo, non sono interessati a investire in qualche cosa i cui risultati saranno poi straordinariamente pratici, ma li vedrai magari fra 5 anni. Quindi penso questo sia è un problema enorme in generale. Poi nel campo delle piante è ancora più un problema di carattere mondiale, perché devi pensare che il numero di ricercatori che a qualunque livello si occupano di piante nel pianeta è meno del 2% del totale dei ricercatori generali. E quindi abbiamo questo paradosso che la vita, ciò da cui dipende la vita del pianeta, perché realmente la vita di questo pianeta dipende dalle piante, è studiato da una quantità minuscola di persone, minuscola, che sono sottofinanziate e quindi non possono neanche rispondere nella maniera adatta con la soluzione dei problemi. Tu pensa che praticamente tutto quello che l'uomo ha fatto, dalle organizzazioni alle società, anche ai nostri strumenti, è fatto basandoci sull'idea animale, cioè su come noi siamo costruiti. Ti faccio un esempio: il computer che stai utilizzando ha un processore che mima il nostro cervello e ha un hardware all'interno che mima i nostri organi, la memoria, la scheda audio, la scheda video, vedi? Cioè noi costruiamo degli analoghi di noi stessi, che però siamo soltanto lo 0,3% della vita. Tu pensa quali soluzioni incredibili avrà prodotto la natura nell'85,5% che sono le piante e di cui noi non sappiamo nulla.
Avevo parlato, Stefano, un po' di tempo fa, io coi nomi sono pessimo, quindi può essere appunto qualunque nome, però no, lei è del centro di robotica italiano, insomma, sono
Barbara Mazzolai.
Mazzolai, esatto, che cioè, Stefano, sai, ho solo detto lei e del tac, esatto, e lei mi ha colpito della chiacchierata, una cosa mi è rimasta fissa in testa, quando diceva che lei cercava di riprodurre la modalità utilizzata dalle piante per avanzare, quando cioè il fatto che avanzava dalla punta una pianta per scavare, no, le radici, l'ho detta male, però questa cosa mi aveva molto colpito, perché dicevo, effettivamente una pianta come fa queste radici andare in terreni che sono durissimi e tu neanche con una zappa riesci a farti spazio. Allora era di grande ispirazione, ecco, però era la prima volta che sentivo qualcuno fare un riferimento alle piante, ecco.
Come vedi, come tu hai detto, io la conosco proprio perché siamo così pochi, con Barbara abbiamo collaborato a lungo su questi temi, e quindi quando hai detto qualcuno di robotica che si occupa di piante, ho detto sarà per forza Barbara Mazzolai, non ce ne sono altri, capito? Okay. Proprio per farti capire davvero quanto siamo pochi nel mondo ad occuparci di questi temi, però sicuramente è straordinariamente importante. Appunto, tu immaginati poter capire come le radici appunto si muovono nel terreno e poterlo replicare in maniera tecnologica. Ma ti faccio un esempio ancora più semplice per capire come funzionano queste cose. Io ti dicevo, c'ho diversi ricercatori che lavorano un po' in tutto il mondo. Per esempio il mio branch giapponese, la mia sede giapponese, sono dei ricercatori che hanno una finalità molto pratica, cioè quella di mettere a punto oggetti, materiali che si possono utilizzare subito. Allora, qualche anno fa, che cosa hanno fatto? Bene, hanno cominciato a studiare le pigne. Allora, uno dice, ma le pigne, cosa ha la pigna di interessante? Beh, innanzitutto, se tu prendi una pigna e la metti nell'acqua, questa si chiude. E questo lo sai. Se tu invece la fai seccare, questa si apre. Il che vuol dire che il materiale di cui è composta la pigna è un materiale che si muove in funzione dell'umidità, senza utilizzare energia. Quindi tu hai un materiale che si apre e si chiude senza utilizzare alcuna energia.
Senza un motore meccanico.
Cominci a pensare che vedi che è qualcosa che sembra miracoloso quasi. Allora, i ragazzi, i ricercatori giapponesi hanno studiato questo meccanismo, questa apertura e questa chiusura, l'hanno replicata, soltanto che hanno capito, diciamo, che il tutto stava proprio in come sono arrangiate le fibre di questi materiali, li hanno riprodotti e hanno prodotto un materiale col quale ora costruiscono delle tapparelle che si aprono e si chiudono
figata,
senza utilizzare energia, semplicemente in funzione della luce. Ora, anche questo potrebbe sembrare un'inezia, però tu pensa ai grandi grattacieli, di Londra o di New York o di Tokyo. Sono migliaia e migliaia di grattacieli, sono quasi tutti vetrati. All'interno hanno una necessità di utilizzare moltissima energia per mantenere la temperatura fresca d'estate e calda d'inverno. E se tu lasci entrare la luce d'estate, hai una serra, la temperatura arriva immediatamente, diventa elevatissima, e quindi utilizzano delle tapparelle che utilizzano dell'energia per chiudersi, per aprirsi e chiudersi. Ecco, utilizzando questo sistema dei miei ricercatori giapponesi, ora queste tapparelle non utilizzano energia, è la luce stessa che le fa muovere.
È incredibile la quantità di scoperte che uno potrebbe fare in questo settore dedicando, ecco, risorse, tempo, persone. Però ho visto ultimamente, magari è una mia percezione del mio bias cognitivo dovuto alla vicinanza con la mia dolce metà, che mi ha, come dire, fatto scoprire un intero universo che era lontano dalla mia percezione. Però la mia sensazione ad oggi, forse vivendo anche a Brighton, che è un posto molto, come dire, green, attento, sotto, eccetera, è che ogni giorno esca più manifestazione di interesse. Ti faccio un esempio: avevo visto questa ricerca di non so chi che parlava di wood baiting, qualcosa del genere, il fatto che se cammini nel foresta, al posto di fare chissà che, fatti un quarto d'ora di camminatina nei boschi e hai lo stesso effetto fisico di, non lo so, altre attività o anche farmacologiche, ecco. E quindi mi aveva molto colpito, insomma. Io ho anche interessato Wim Hof, il personaggio che porta avanti il concetto del freddo, l'esposizione al freddo. E un concetto molto basico che lui porta avanti è: fino ad oggi abbiamo vissuto dentro a delle case chiusi, tutti con riscaldamento a palla, e siamo il fisico si è semplicemente indebolito, ecco. Quindi se tu vai più a contatto con il freddo e con la natura, il fisico si rinforza. Non è che ci voglia un genio a capirlo, però la nostra vita è così, insomma. Quindi forse bisognerebbe un po' tornare a questi concetti.
Beh, hai ragione, sì, è proprio così, sia, diciamo, per quanto riguarda non solo il freddo, praticamente qualunque tipo di comodità. Tu pensa anche semplicemente, appunto, il freddo o il caldo diminuisce la nostra capacità di rispondere alle avversità climatiche. Oggi noi, diciamo, se non viviamo in un ambiente termoregolato, passiamo dei guai, siamo diventati una specie molto debole da questo punto di vista. Ma tu pensa anche semplicemente a che cosa stanno facendo gli strumenti elettronici sulla nostra memoria.
Certo.
Guarda, noi ormai la nostra memoria sta scomparendo perché non ne abbiamo bisogno, perché l'abbiamo demandata a degli strumenti esterni. Ora, tu pensa questa cosa non ci si pensa mai, ma io parlavo, mia nonna, che è morta tanti anni fa e che oggi avrebbe più di 100, tipo probabilmente 100, intorno ai 110 anni, non ricordo più esattamente, ma insomma mia nonna è stata una delle prime donne che si è laureata in Sicilia, e si laureò, metti, negli anni 20 in letteratura classica, letteratura antica. Lei mi raccontava, e io non ci credevo, che l'esame di letteratura latina ai suoi tempi prevedeva questa cosa qui. Tu arrivavi con l'Eneide, d'accordo, in mano, il professore, in latino ovviamente, il professore la apriva, d'accordo, e apriva a caso, leggeva un verso e ti guardava, e tu dovevi continuare a recitare per un paio di pagine finché lui non ti fermava, il che voleva dire, in altre parole, che tu conoscevi esattamente a memoria l'intera Eneide in una lingua che non è tua. Ora, questa cosa al tempo era una cosa normale, cioè tutti gli studenti la facevano. Ora io ho pensato, sono certo che oggi non riuscirebbe a farlo nessuno, cioè sarebbero poche mostruose menti in grado di memorizzare nel tempo di un esame universitario, quindi in qualche mese, non è che hai 10 anni, una cosa così complessa come l'Eneide. È proprio funziona così, guarda, oppure la nostra capacità di seguire una frase che sia complessa, cioè oggi, per esempio, tu vivi in UK, la Gran Bretagna 4-5 anni fa fece una specie di regolamento per qualunque tipo di testo pubblico che non poteva essere più lungo, non poteva contenere più di 50 parole. Quindi proprio c'era scritto ai tutti i dipendenti pubblici di qualunque livello, dal Parlamento fino all'ultimo, dice: guardate, qualunque cosa voi dobbiate scrivere, una single sentence, una singola frase non può avere più di 50 parole, perché poi le persone non vi seguono più. Agli inizi del Settecento, e oggi, scusami, e se tu guardi la letteratura oggi, ti accorgi che è fatta tutta di frasi molto brevi. Sempre, oggi mediamente, una frase non ha, è intorno, se non ricordo male, alle 70 parole. Nel Settecento la frase media era di 500 parole. Oggi non la segui, capisci? Non la segui. È proprio perché noi stiamo veramente demandando alle macchine l'utilizzo del nostro cervello. Poi quella cosa che dicevi tu, per esempio, del bagno nel bosco, è una cosa fondamentale. E fa proprio parte della nostra vita. Pensa che in Giappone, se tu vai dal medico, cioè dal tuo medico di base, ti mette nella ricetta medica, ti mette passa, invece che metterti una medicina, ti dice, proprio per risolvere alcune patologie, passa mezz'ora ogni 2 giorni in quella specifica foresta. Ti indica anche la foresta dove devi andare. Proprio perché noi sappiamo oggi che della straordinario numero di vantaggi che ha questa attività sul nostro corpo. Anche noi abbiamo, qualche anno fa, facemmo un esperimento in cui dotavamo le persone di tutta una serie di sensori che misuravano parametri del tipo la pressione istantanea, il battito cardiaco, la resistenza epidermica. La resistenza epidermica è un parametro che è direttamente legato allo stress. Più alta è la resistenza, più sei stressato. E quindi tutti i parametri che noi prendevamo in tempo reale, dopodiché li prendevamo prima, poi facevamo entrare le persone in un bosco. Guarda che i risultati sono talmente eclatanti da sembrare incredibili, cioè è pochi minuti, cioè nel senso, ma alcune volte pochi secondi, 30 secondi dopo che una persona è entrata in un bosco, tutti i suoi parametri di stress diminuiscono, ma in questa maniera.
Incredibile.
È incredibile, quindi sono tutte delle pratiche che hanno a che fare con le piante, delle quali noi non abbiamo alcuna idea e che invece potrebbero portare un numero di vantaggi straordinari.
30 anni fa, ma anche 40, io ho 48 anni, quindi anche 40 anni fa, perché io ero, ricordo, bambino, mi ricordo che c'era un amico dei miei genitori che faceva degli esperimenti sulle piante per dimostrare che quando avvicinavi il fuoco urlavano. E io pensavo, questo è pazzo fuori di testa, quindi dicevo, siete sicuri? Però insomma, mi ha sempre colpito. È una cosa pazza fuori di testa o ha una sua verità?
No, guarda, non è per niente pazza fuori di testa. Ci sono veramente è una, se tu bruci una foglia di una pianta e hai su questa pianta, sulla stessa pianta messa anche molto lontano dalla foglia che hai bruciato, degli elettrodi che misurano i segnali elettrici all'interno della pianta, vedrai una serie molto forte di potenziali che si susseguono, che indicano che sono proprio frutto di questa bruciatura. Ora, quindi, che cosa vuol dire? Uno potrebbe pensare, quindi la pianta soffre, prova dolore, o è semplicemente consapevole? Io ti direi no, sa benissimo che una foglia sta bruciando. Quindi questo serve, diciamo, alla pianta per dare un'informazione al resto del corpo. Ma non è dolore. Perché non è dolore? Perché, beh, questa è una mia ipotesi, perché non credo che il dolore abbia alcuna funzione nel mondo delle piante. Di nuovo è una di quei bias, come dicevi tu, che riguarda il fatto che noi siamo animali, uomini. Allora, per noi animali, ad esempio, essere danneggiati, essere mangiati, è una delle paure più primordiali. Il peggiore degli incubi è quello di essere mangiato. Ecco, per una pianta, pensa, le piante sono talmente diverse da noi che per molte piante essere mangiati fa parte, diciamo, anzi della vita, è fondamentale essere mangiati per essere propagate, per essere disperse. Quindi una pianta vuole in parte essere mangiata e comunque può essere mangiata in grandi, diciamo, in percentuali importanti del suo corpo, senza che per questo perda alcuna funzionalità. Allora, per organismi che si sono sviluppati proprio per resistere in questa maniera alla predazione, sentire il dolore non avrebbe senso. Il dolore serve per noi animali, perché così possiamo spostarci da ciò che ci ha reso, da ciò che ci ha fatto male, non per le piante, che non potendo spostarsi, che non avendo, diciamo, neanche interesse a farlo, non sarebbe veramente qualcosa di superfluo.
È interessante questo aspetto della pianta, che essere mangiati fa parte, diciamo, del suo ciclo. È un passo avanti, no? Anzi, tre passi avanti a quello che è il ragionamento che potremmo fare noi. C'è una domanda da YouTube che forse è collegata, però non lo so. Dice Demis, Yuval Noah Harari, che ho intervistato, peraltro Harari molto interessante, sempre come pensatore, afferma che il frumento ci ha addomesticato e non il contrario. Non so se sia vero o meno, ti riporto la domanda di Demis, io questa non me la ricordo, di Yuval, nel senso che la pianta intesa come specie per sopravvivere ha fatto sì che noi la coltivassimo. Voleva sapere cosa ne pensi.
Beh sì, dunque, devi sapere che Yuval è una persona con cui ho passato tanto tempo, abbiamo chiacchierato molto a lungo, e una delle cose su cui abbiamo chiacchierato molto a lungo e che poi è andata a finire nei suoi libri è proprio questa. Cioè il fatto che, guardando alle piante, noi guardiamo sempre come se noi le utilizzassimo e le avessimo utilizzate per le nostre finalità, ma in realtà la domesticazione, cioè quando tu addomestichi un altro essere vivente, è sempre una relazione a due. Cioè è come un passo di danza in cui tutti e due dovete lavorare in contemporanea. Non è l'atto di forza di uno, l'uomo, su un altro. Ora arriviamo al grano, ma prima, per rendere più evidente questa cosa, pensiamo alla domesticazione più antica dell'uomo, che è quella del cane. Il lupo diventa cane per stare con l'uomo. Che cos'è questa domesticazione? Beh, è qualche cosa che agisce sia da parte dell'uomo sia da parte del lupo. E perché? Perché noi ne abbiamo un vantaggio, nel senso, abbiamo un animale che ci difende, serve, può avvertirci se c'è qualcosa, poi lo possiamo usare per la caccia, lo possiamo usare per mille altre possibilità. D'altra parte, anche il lupo, questo cane, questo essere, ne ha un sacco di vantaggi. Non deve più preoccuparsi di essere ucciso, non deve più preoccuparsi di mangiare, eccetera, eccetera. Cioè, ognuno ne ha dei vantaggi, è una simbiosi. La stessa cosa accade con le piante. Noi non ci pensiamo mai. noi mangiamo certamente addomesticando il grano, ne abbiamo ottenuto il seme del grano, che è uno degli alimenti principe dell'umanità, ma è anche vero che noi siamo stati il vettore principale della sua diffusione, per cui il grano che nasce da qualche parte fra la mezzaluna fertile e la Georgia intendo ex regione dell'Unione Sovietica, oggi lo trovi in qualunque parte del mondo, perché noi lo abbiamo portato. Quindi dal punto di vista del grano noi siamo il vettore più straordinario che esiste. Ti faccio un altro esempio, che è un esempio che fa Michael Pollan, che è un altro mio grande amico e che ha scritto un libro straordinario.
Qua, Alessandra Testori, La botanica del desiderio.
Eccola lì, che ha scritto La botanica del desiderio, e in cui racconta proprio questa cosa qui. Cioè tu pensa, che ne so, la mela. Oggi quando noi immaginiamo una mela, immaginiamo quella, la bella mela rossa, quella classica di Cenerentola, sì.
Di Biancaneve.
Di Biancaneve, faccio sempre confusione fra due. Quella mela lì, la mela della strega, quella mela lì è la mela del nostro immaginario. Bene, la mela rossa è una mela che si è originata non tanto lontano da casa, da dove vivi ora te, nel Kent, intorno alla metà dell'Ottocento. Prima non c'era. Cioè prima le mele rosse non esistevano. Tu pensa quindi questa mela che si è prodotta in un giardino del Kent nella prima metà dell'Ottocento, in pochissimo tempo, proprio perché piace a noi uomini, l'abbiamo portata in tutto il mondo. Oggi non esiste un luogo del mondo che non abbia le mele rosse. Ecco, le Red Delicious. Questa roba qui è stata, è un essere vivente che nasce in Kent e che decide, noi lo possiamo benissimo guardare da questo punto di vista, di utilizzare noi uomini come suo vettore per la diffusione su tutto il pianeta. Noi siamo sempre nella nostra presupponenza, nella nostra presunzione, diciamo meglio ancora, noi immaginiamo di essere sempre noi che governiamo questi processi, e invece non pensiamo che alcune volte noi, per esempio, siamo un vettore come un qualunque altro animale, molto efficiente per la diffusione, certo, delle piante.
Peraltro il Covid sta dimostrando che siamo stati un ottimo vettore, no? L'abbiamo portato in giro da tutte le parti con aerei e tutto quanto, insomma.
Oggi noi siamo il vettore fondamentale, pensa, qualche anno fa facemmo un esperimento con dei miei colleghi in cui all'uscita di un aeroporto mettemmo una specie di tappetino su cui le persone dovevano semplicemente pulirsi i piedi, e a fine della giornata andammo a guardare cosa c'era in questo tappetino. C'erano oltre 350 semi di specie vegetali differenti provenienti da qualunque parte del mondo. Allora, wow. Tu pensa, capito, in una singola giornata, in un singolo aeroporto piccolo, arrivano semi che provengono, centinaia di semi che provengono praticamente da tutto il mondo. Allora capisci che noi siamo diventati un vettore globale per tutti gli altri esseri viventi.
Questo è super interessante, l'inversione di prospettiva che uno può avere, e spostandoci avanti magari di 5.000 anni, ma probabilmente anche meno, no, uno potrà dire, pensa agli uomini, che coglioni che eravamo, cioè non si rendevano conto di niente, no? E pensavano di essere i padroni del mondo. È forte questo.
Sì. Beh, guarda, cioè io spero che ci saremo ancora fra 5.000 anni. Alcune volte quando, io di solito sono molto ottimista, ma alcune volte quando vedo i comportamenti dell'uomo mi devo un po' ricredere, e alcune volte mi metto nei panni appunto immaginati uno scienziato di un altro pianeta, no? Di Alfa Centauri, o che ne so, di qualche posto lontano dell'universo, che arriva qui, arriva intorno alla Terra e la studia. però con occhi decisamente obiettivi, e vede questa specie, no? Così stupida, che nasce 300.000 anni fa, distrugge l'ambiente dal quale dipende e scompare, facendo in tempo praticamente semplicemente a chiamarsi Homo sapiens. Te immaginati le risate che si fa uno scienziato, diciamo, di un pianeta diverso che studiasse la nostra specie.
Io devo dire che a volte sono ottimista, poi quando guardo i commenti sui social spesso invece penso no, non c'è proprio speranza, qua ci estinguiamo veloci. Anche alcuni dei commenti che vedo in questa chat, non vedo speranza per la specie. Un tema ad esempio è quello del climate change. Qua in UK c'è Attenborough, che ovviamente è questa grande icona, adesso sta spopolando. Peraltro lui ha fatto non so quanti milioni di follower su Instagram e poi ha detto basta, ho finito, ho provato, ho visto che mi piaceva, adesso mi fermo. Non conosco un altro che abbia fatto un tot di milioni di follower e poi abbia detto basta, ho scherzato, non gioco più. Comunque, a prescindere da questo aspetto, che cosa ci puoi dire del tema del climate change, che anche qua tra complottari, complottisti, teorie, negazionisti, c'è di tutto di più?
Beh, dunque, allora ti dico, per iniziare, che non lo chiamerei neanche climate change, ma lo chiamerei nella maniera più corretta global warming, cioè riscaldamento globale. Questo è il modo in cui dovremmo chiamare il fenomeno di ciò che sta accadendo. È proprio il riscaldamento del pianeta. Che è
perché tu dici, perché il clima continua a cambiare nel tempo. Sì,
guarda, c'è proprio una motivazione, devi sapere che climate change è una novità che è stata introdotta negli Stati Uniti verso la fine del millennio scorso, proprio per addolcire il significato di ciò che stava accadendo, perché che invece nasce dagli anni 50 del secolo scorso come global warming, perché si voleva lasciare intendere che sì, è qualcosa che sta accadendo, però il clima cambia normalmente, quindi questa è una di queste fluttuazioni. No, questo si chiama global warming, non fa parte delle fluttuazioni del clima normali, è opera dell'uomo, è opera dei gas serra, fra questi soprattutto l'anidride carbonica, che è prodotta da qualunque praticamente attività energetica dell'uomo. E la cosa paradossale è che mentre il grande pubblico ha un'idea appunto di dubbi, negazionismo, falsa ravvero, eccetera, in ambito scientifico non c'è mai stata nella storia della scienza una tale sicurezza e, come dire, è convergenza di idee da parte di tutti gli scienziati sul fatto che è un fenomeno pericoloso e di origine umana. Guarda, il fatto che ogni tanto qualcuno se ne esca fuori per dei motivi che sono particolari, dicendo che non è vero questo, magari anche persone che sono molto note, ma che sono note, diciamo, per campi diversi da questo, della climatologia, è frutto semplicemente della eco e dello spazio che gli danno i media, perché, perché veramente, ti ripeto, in termini numerici non c'è mai stata una tale concordanza nella storia della scienza. Ora, che cos'è questo riscaldamento globale? È, a mio avviso, il più grande problema di fronte al quale si sia mai trovato l'umanità nella sua storia. È un problema di enorme, enorme. Cioè, nel senso che se noi non stiamo facendo assolutamente nulla per contrastare questo aumento di anidride carbonica, se continueremo a non fare nulla, alla fine di questo secolo la temperatura del pianeta sarà aumentata dai 4 ai 6 gradi di media in più. Ora, uno potrebbe pensare, alla fine 4 gradi, 6 gradi, cosa vuoi che siano? E questo l'errore enorme. Pensate, giusto perché non mi voglio dilungare molto, è un argomento importantissimo e troppo denso, ma voi pensate semplicemente a quello che accade al vostro corpo quando la temperatura aumenta di 2 o di 3 gradi, cioè da 36,5 arriva a 39,5. non state bene. È esattamente la stessa cosa. Perché? Perché la temperatura è il singolo parametro che influenza qualunque reazione chimica, fisica o biologica del pianeta. Cioè, quando tu aumenti la temperatura di 1, 2, 3, 4, 6 gradi, cambia qualunque cosa. E tu non puoi neanche avere un'idea dei disastri davanti ai quali ci troveremo. Ti dico soltanto che c'è un modello ottimistico che dice che se continueremo a non far niente come stiamo facendo ora, nel 2070, quindi fra 50 anni, che passano in un razzo, la quantità di terra, di superficie emerse, che non sarà più abitabile dall'uomo per estremi termici, perché fa troppo caldo, cioè non perché fa troppo caldo e quindi ci si sta male, no, farà un caldo tale che sarà incompatibile con la vita dell'uomo. Queste terre, che oggi sono soltanto lo 0,18% della superficie terrestre, diventeranno nel 2070 il 18%. Su questo 18% oggi ci vivono 2 miliardi e mezzo di persone che non potranno più viverci, ma non per loro volontà o perché pensano ci fa troppo caldo, mi sposto, perché sarà impossibile viverci. Tu pensa che scenario è?
Certo. Peraltro spostamenti in massa, un disastro. Però ecco, io vedo in chat, adesso te li salto perché poi mi annoio dopo un po' a sentire le solite eccezioni. Però penso che, ne parlavo anche ieri con due divulgatori, Alec Perry, che è un divulgatore di astrofisica. Il problema è, da un lato, l'ignoranza in generale che c'è, cioè voglio dire, se uno non sa neanche leggere un libro, no, proprio per è un problema, certo, comprendere in generale, certo. L'altro problema è che i media sono costruiti sempre a contraddittorio, e per cui tu hai un tizio che dice questo e poi il telegiornale deve dire ah no, però per par condicio ti porto uno che dice l'opposto, che è una cazzata mondiale, no? È come dire, io arrivo e dico non sono pelato e chiedo per par condicio che arrivi uno che affermi che esatto. Cioè, non so,
questo hai proprio ragione. Cioè, la questione è che si ritiene che la realtà scientifica, d'accordo, che la ricerca scientifica funzioni come funziona tutto il resto, tipo per modalità democratica, per cui ci sono delle opinioni. Cioè, io dico questo, tu dici questo, ragioniamone. Un paio di non funziona così, non funziona così. La realtà scientifica è che c'è una verità provata e basta. E tu puoi avere tutte le opinioni del mondo, però se io, vedi, se Newton dice che se io lascio cadere una penna, se io lascio questa penna, questa cade, è perché c'è una forza di gravità che lui studia e di cui dà la legge. Tu non c'è verso, possiamo stare a provare a far cadere penne da qui fino alla notte dei tempi, questa cadrà sempre. Questa, certo, è la realtà scientifica, non è che ci sono 20 persone o 1000 o 1 milione di persone che dicono no, la penna non cade. Allora, questo è in effetti un problema enorme, perché i media trattano la ricerca scientifica come se fosse un'opinione politica. Tipo, che cosa facciamo? Chiudiamo i ristoranti o li teniamo aperti? Ci sono pro e contro. Tu questa cosa qui si può discutere, è ovvio. Ma se io dico che una penna cade, non puoi portare, se io la libero, non puoi chiedere ad altri di sostenere l'idea che la penna non cade e galleggia nell'aria. Oggi siamo in questo assurdo, per cui ci sono tante persone che ritengono che sostenere delle verità non scientifiche abbia lo stesso valore che supportare che invece sostenere una verità scientifica. Qui dietro c'è un metodo che ormai ha 500 anni e che risale al nostro grande Galileo Galilei. Cioè, se abbiamo fatto questi progressi scientifici, lo dobbiamo al metodo scientifico. Il metodo scientifico dice che quando si deve sostenere una cosa ci vogliono gli esperimenti ripetibili, che indicano che quello che stiamo dicendo funziona davvero in questa maniera. Allora, è tutta una questione diversa. Poi c'è quell'altra questione che i media, se tu continui a dire, se per esempio, se io non chiamerebbero mai a parlare me, che dico che se faccio cadere, sappiate che se io lascio questa penna cade. Mm. Perché lo sanno tutti, ma se io vado dicendo in giro una cazzata del tipo se io lascio questa penna, questa galleggia nell'aria, allora tutti i media mi chiamerebbero, perché la famosa storia non fa mai notizia il cane che azzanna una persona, ma una persona che azzanna il cane sì.
Chiaro. Ci siamo abituati sui social, non mi ricordo chi diceva che è ormai normale rispondere ai fatti con delle opinioni, come se avessero lo stesso peso. A me, guarda, succede ogni giorno, ma sulle cose più stupide, anche quelle più, non so, io giocavo a ping pong di professione e ho pubblicato un video mio dove giocavo a ping pong 20 anni fa, ok? E un tizio è arrivato nei commenti dicendo non è vero. Non sei tu. E io ho detto, guarda, all'inizio ho risposto, come dire, scientificamente, ti porto i fatti. E ho pubblicato la classifica ufficiale dicendo, guarda, no, la mia classifica era numero 5 in Italia, questa è la classifica. Non è vero, è finto. E tu dici, cazzo, ma sei scemo o... sei, cioè, è proprio che c'è gente fuori di testa o che magari di professione provoca o ne approfitta. O... insomma, però questo a volte mi fa perdere un po' di fiducia. Però sul riscaldamento globale è evidente. Ad esempio, quando hai parlato di riscaldamento globale, subito tra i commenti c'è però il clima è cambiato nel tempo, però nella certa zona del mondo fa più freddo, che è come dire però oggi fa freddo a Brighton e allora non è vero. Che cazzo di ragionamenti sono? Io vado fuori in testa, Stefano, e ogni giorno sento ste robe.
È tutto così, cioè è chiaro, voglio dire, c'è chi dice sì però guarda oggi fa molto freddo, ma non è vero, è stata una stagione fredda, ma non c'entra niente, qui stiamo parlando della temperatura del pianeta, la temperatura media del pianeta, la temperatura media del pianeta scalda, e scalda fra l'altro se volessimo proprio trovare dei luoghi del mondo in cui la velocità è anche maggiore, proprio nei luoghi peggiori, perché sta scaldando molto il pianeta ai poli, sia al polo nord che al polo sud, cioè lì dove non avrebbe dovuto mai scaldare, perché veramente, cioè, vi dico, nel 2000, sempre il famoso 2070, 50 anni da oggi, il livello del mar Mediterraneo sarà di un metro, più o meno di un metro più alto di oggi, il che vuol dire che l'Italia perderà per sommersione una quantità di terra pari all'intera Liguria. Ci sono molte città che stanno a livello del mare. Cioè, è un problema realmente enorme.
Pensi, Stefano, che un problema possa essere il fatto che la scienza non è mai ferma e continua alla ricerca della verità? Come dire, la vita dei fatti scientifici continua a evolvere, quindi può cambiare, e a quel punto il percepito di una popolazione è sì, però oggi si dice così, ma domani facciamo un'altra scoperta e si cambia opinione, e forse ed è questo che porta a un dubbio o al fatto che sia facile poi cavalcare l'ignoranza anche delle persone.
Bah, sai, in parte questo è vero, nel senso che, vedi, la ricerca scientifica non è dogmatica, nel senso che è sempre aperta alla possibilità di completamente anche cambiare l'idea se gli esperimenti e i supporti che si portano sono validi, sono molto validi, ma di solito... non è che questa è un'idea sbagliata, questa è un'idea particolare della scienza, no? Uno ritiene, ma vedi, uno prima c'è così, c'è la gravitazione universale, poi arriva Einstein e ti spiega che invece è un'altra cosa. No, attenzione, non funziona così. Non è che ciò che aveva detto Newton nel 600 non è più valido. La penna cade sempre. Einstein amplia questa teoria spiegando che questa caduta della penna ha dei motivi che sono diversi, ma il risultato finale, cioè non, Newton non sbagliava. Ecco, questa è la questione fondamentale, non c'è mai un ribaltamento di verità, di logica. Il vero motivo, vedi, poi noi siamo in Italia, abbiamo un problema ancora più enorme, che abbiamo proprio una tradizione culturale per cui diciamo la conoscenza scientifica non ha valore, mentre diciamo viene intesa cultura qualunque cosa abbia a che fare col ramo umanistico della conoscenza. Qualunque cosa che invece ha a che fare con la scienza non viene considerato come cultura, e quindi normalmente una enorme quantità della popolazione ha delle lacune di tipo scientifico che, se le avesse, diciamo, dal punto di vista umanistico, si vergognerebbe molto. Che ne so, più o meno in Italia tutti quanti sanno chi ha scritto la Divina Commedia, è impossibile trovare un italiano, dice, ma chi l'ha scritta la Divina Commedia? Leopardi? No, l'ha scritta Dante, lo sappiamo tutti. Ma se te chiedi a un italiano, per esempio, chi ha scritto L'origine della specie, L'origine delle specie, Charles Darwin lo conoscono pochissimi, eppure Charles Darwin, per l'importanza che ha nella storia della vita, è un gigante più grande di Einstein. È qualche cosa che è impossibile, è veramente impossibile non aver mai sentito nominare. Vuol dire che non capisci, non puoi comprendere come funziona il mondo. Ti mancano le basi della comprensione della vita.
Ecco Stefano, per chiudere questa chiacchierata, e poi, cioè, prima o poi dobbiamo fare una puntata B, perché ho altre 70 cose da chiederti, che dico anche, dobbiamo fare una sequel per entrare nel merito. Ma nel momento in cui domattina ti alzi e ti chiama Conte, esasperato, dice: basta Stefano, lascio, ti passo la palla, fai tutto tu, sei tu il nuovo Presidente del Consiglio, e ovviamente oltre a nominarmi ministro del ping pong, ma a parte questo, quali sarebbero le prime cose che tu faresti per questa situazione, diciamo, climatica, per una sostenibilità generale, a prescindere dagli aspetti, diciamo, ti salto la politica, diciamo.
Dunque, se mi chiamasse Conte, da solo potrei fare poco, ma se mi dicessero: diventi, diciamo, decidi tu per tutto il pianeta, diventi decisore.
Esatto. Perché Conte, hai ragione, Conte è stato delegato capo del pianeta da Trump, esatto, mentre usciva, esatto, segretamente. Allora, e ti nomina capo del pianeta.
Allora, se sono nominato capo del pianeta, il giorno dopo io obbligherei tutto il pianeta a piantare 1.000 miliardi di alberi. Questo sarebbe il mio primo atto. Perché 1.000 miliardi di alberi? Perché, vedi, prima parlavamo del più grande problema dell'umanità e il riscaldamento globale, ma abbiamo anche la soluzione. Se noi piantassimo nel pianeta 1.000 miliardi di alberi, potremmo in 30 anni far ritornare indietro probabilmente dei 2/3 il surplus di anidride carbonica, perché gli alberi assorbono l'anidride carbonica. Ora uno potrebbe pensare: lo vedi che sei proprio scemo, 1.000 miliardi di alberi, dove li metti e quanto costano?
E allora, quanto ci mettono sti alberi a crescere?
No, questo in 30 anni siamo a posto, okay. Va benissimo. Guarda che 30 anni di nuovo è ottimo come orizzonte. Quanto costano? Certo, mettere 1.000 miliardi di alberi costa, però, ragazzi, è assolutamente irrilevante quanto costa, perché i disastri a cui andremo incontro saranno ordini di grandezza superiori a qualunque costo possa essere quello di mettere giù 1.000 miliardi di alberi. E il secondo punto è: dove li metti 1.000 miliardi di alberi? C'è posto, ce n'è quanto ne vuoi. Tu pensa che se io diventassi capo del pianeta, dividerei, ad esempio, potrei decidere di dividere questi alberi in funzione della popolosità delle nazioni. Allora, all'Italia, con i suoi 60 milioni di abitanti, toccherebbe di dover mettere a dimora 2 miliardi di alberi. Abbiamo posto per 2 miliardi di alberi in Italia? Se soltanto utilizzassimo le terre abbandonate dall'agricoltura dagli anni 80 a oggi, che oggi sono degli incolti, quindi terre che non vengono utilizzate per nulla, noi potremmo mettere a dimora 6 miliardi di alberi. E questo vale per tutto il pianeta. Quindi in pochissimo tempo potremmo risolvere questo problema del riscaldamento globale in una maniera elegante, mettendo 1.000 miliardi di alberi, piacevole, perché mettere alberi è la cosa più bella che si può fare al mondo oggi, e tutto sommato con dei costi che sono irrilevanti rispetto al problema che si risolve.
Stefano, facciamo, ma c'è già sta campagna 1.000 miliardi di alberi, facciamola, lanciamola, appoggiamola.
C'è una campagna che si chiama One Trillion Tree, c'è in giro e anche appoggiata dalle Nazioni Unite, ma non viene...
Non se la fila nessuno.
Non se la fila nessuno e non viene compresa come risultato serio. Questo è un altro problema. Noi pensiamo che questi problemi saranno risolti dalla tecnologia. Questo è un errore enorme. La tecnologia non risolve questo problema qui. Questo problema è un problema troppo grande, è un problema che sarà risolto veramente in un certo senso da soluzioni ancora più antiche. Pensate che le piante l'hanno già fatto questo lavoro. Nella storia della Terra hanno già abbassato l'anidride carbonica e hanno reso possibile la vita animale.
Stefano, una domanda per chiudere, ti chiedo scusa, ti ho rubato 5 minuti in più, hai ancora un minuto?
Sì, scusa.
Sono sempre in imbarazzo quando rubo più tempo, ma era troppo interessante. All'interno delle piante esiste una tipologia di pianta che dici questi sono troppo più intelligenti rispetto agli altri? Cioè c'è una gradazione, una gerarchia di intelligenza per cui dici l'eucaliptus nano della Patagonia è una roba pazzesca, cioè esiste oppure no?
Beh, guarda, magari esiste, io non la conosco. Se ti dovessi dire un gruppo di piante che io reputo particolarmente intelligenti per una serie di motivi, sono le piante rampicanti. Perché? Tu pensa, qual è il motivo di un albero? Un albero è una pianta che investe un'energia enorme per costruire un tronco per arrivare alla luce. Queste piante rampicanti sono molto più intelligenti, cioè utilizzano dei supporti già esistenti, anche degli altri alberi, per arrivare immediatamente alla luce, per arrivare in alto. Cioè ciò che è fondamentale e importante per una pianta è arrivare alla luce, che poi è l'energia, la fonte energetica, come per noi il petrolio e l'energia atomica, per le piante il sole.
Che pianta posso regalare a mia moglie per fare una sorpresa e fare un figurone che dice davvero, non avrei mai pensato che uno come te mi regalasse una roba del genere?
Piante ce ne sono, tutte le piante sono meravigliose. A me piacciono moltissimo per gli interni i filodei, tutta la famiglia dei filodendri, ce ne sono tantissimi, dalla monstera deliziosa ai vari filodendri, ce ne sono tantissime specie. Vai in un vivaio di Brighton e chiedi di farti vedere un po' di filodendri e scegli quello che ti piace.
Stefano, sei stato strepitoso, ti ringrazio moltissimo. Per chi vuole appunto approfondire anche il tema della sostenibilità, vi ricordo mancaro.com/project/LifeGate, la campagna di LifeGate. Chiudiamo qua questa puntata dello speciale fatto con LifeGate e ci ritroviamo prossima settimana con un nuovo ospite. Stefano, ci teniamo in contatto per tutto e in bocca al lupo.
Grazie mille. Grazie.
Alla
mille.
Prossima.